Bene, allora, sempre all'interno di Maracanà, apriamo oggi questo capitolo insieme ad Alessandro Sticozzi, che è qui in studio con me, un po' di storie di calcio, ma in particolare storie di mondiali. C'è, sì, questo avvicinamento, abbiamo scelto alcune tappe che poi ci porteranno al calcio d'inizio. È vero che non c'è l'Italia al mondiale, però la manifestazione più importante del calcio, insomma, ci fa sempre rivivere delle bellissime storie, e proviamo così a ripercorrerle insieme anche ad un nostro collega che tra l'altro ha anche in uscita presto un libro, magari ce lo racconterà proprio lui. E abbiamo anche cambiato scenario alle nostre spalle con questa bellissima, diciamo, immagine che vedete nel diciamo monitor alle mie spalle, questa Coppa del Mondo con le storie di mondiali. E naturalmente, come sempre, ringrazio tutto lo staff tecnico, da Andrea Magliocca a Gabriele Latini a Gennaro Lapadula, per il lavoro, e quindi ci accompagnerà il giovedì in questo momento storie di mondiali insieme al collega amico del Corriere dello Sport, nonché anche scrittore, quindi poi ci racconterà un po' di cose, Paolo Valenti. Ciao Paolo, ben trovato.
Ciao Marco, come stai?
Io,
ciao.
Bene, tu come stai? Che hai avuto un periodo, insomma, un po' turbolento.
Guarda, sto ancora aspettando il Tana Libera Tutti. Domattina faccio il tampone e vediamo come va.
Dai, purtroppo. Poi prossimamente, lo diremo, sarei anche qui in studio con noi quando tutto sarà ok, proprio per condividere questo avvicinamento al mondiale. Paolo, partiamo così oggi. Abbiamo scelto una tappa, no? Di avvicinamento, la prima, anzi oggi due storie che hanno in comune il Brasile, ok? E io chiedo agli ascoltatori, mentre iniziamo a raccontare la prima storia, a quale calciatore brasiliano sono più affezionati? Cioè, c'è un calciatore brasiliano che vi rimane particolarmente nel cuore, e ci indicate anche il motivo al 331 82 00 213. Quindi nelle storie di mondiali cerchiamo anche di interagire con i nostri ascoltatori, che possono, ecco, dici, aiutarci in questo senso su qualche aneddoto. Ecco, quindi a quale calciatore brasiliano siete più legati? Caro Paolo, abbiamo scelto il 1950, una storia particolare. Partiamo pure con una base, senti? E dai, 1950.
Ci sta tutta,
caro Paolo. 1950, mondiale in Brasile. Perché, Paolo?
Beh, perché allora ricordiamo che per chi fosse un pochettino distratto, che la seconda guerra mondiale era terminata nel 45, e quindi ovviamente anche i mondiali durante quel periodo non si erano svolti. In teoria si sarebbe dovuto giocare secondo la cadenza quadriennale nel 42, ma per evidenti motivi non fu possibile farlo. Quindi poi, quando la guerra finì, chiaramente si dovette aspettare un attimo perché i paesi si riorganizzassero e la vita potesse tornare un po' sui suoi ranghi normali, e si pensò inizialmente di fare il primo mondiale post-guerra nel 49. Il paese designato per fare i mondiali fu il Brasile, perché il Brasile era una nazionale, diciamo, emergente, che spingeva, che già nel 38 aveva detto la sua, era stato fermato in semifinale soltanto dall'Italia con un rigore tirato da Peppino Meazza, e quindi, insomma, si ritenne opportuno dare a loro l'organizzazione della Coppa del Mondo, che però poi alla fine venne scivolata verso il 1950 per dare al Brasile la possibilità di costruire il Maracanã, cioè lo stadio più grande del mondo, perché all'epoca, negli anni 40, lo stadio più grande del mondo era l'Hampden Park di Glasgow, che teneva circa 134-135 mila spettatori. I brasiliani volevano fare le cose in grande, e quindi per costruire il Maracanã ebbero un anno in più, e questo fu il motivo per cui nel 1950 si tenne finalmente il primo mondiale post-guerra.
Allora, tra l'altro, poi adesso vi racconteremo anche qualche momento storico legato al 1950 particolare.
Anno particolare.
Esatto, tra poco vengo da te, Alessandro. Però ti chiedo un attimo, spieghiamo anche ricordiamo qualche curiosità. Ad esempio, una relativa alla nazionale italiana, Paolo.
Sì, praticamente, che cosa era successo? Che proprio nel 49, ai noi, ci fu la tragedia del grande Torino che scomparve a Superga con quell'incidente aereo che praticamente cancellò quasi tutta la squadra che faceva parte, che era praticamente i 10 undicesimi della nazionale italiana, quindi questo chiaramente fu un momento di grande lutto per il nostro calcio. E quindi sulla spinta emotiva di quel dramma, la nazionale italiana decise di partecipare ai mondiali in Brasile non trasferendosi con un volo aereo, ma andando con la nave, quindi attraversò l'Atlantico con il transatlantico, e potete immaginare bene voi con quali risultati, nel senso che i giocatori in teoria si dovevano allenare sui ponti della nave, persero praticamente tutti i palloni dopo qualche giorno, e oltretutto chiaramente facendo un viaggio molto lungo, quando arrivarono a destinazione effettivamente non erano in una condizione atletica delle migliori, tant'è vero che effettivamente l'Italia fu eliminata al primo turno di quel mondiale, quindi non fece una bellissima figura. Poi diciamo che c'è anche un po'...
Si era allenata anche sulla nave, ci sono delle immagini da qualche parte del repertorio che ho visto, e molti palloni finivano in mare.
Sì, quindi alla fine poi diventava praticamente impossibile fare qualche allenamento un po' tecnico al di là di qualche esercizio ginnico, nemmeno poi così appropriato. Il paradosso, Marco, è che l'Italia si mosse alla volta del Brasile in nave,
sì,
ma poi tornò in aereo, quindi ci fu anche un pochettino questo tipo di paradosso abbastanza difficile da spiegare. E l'altra cosa molto particolare era che la nazionale italiana andò in Brasile, sostanzialmente non aveva un tecnico di riferimento, c'era una doppia guida che era costituita da Ferruccio Novo, che all'epoca era appunto il presidente del Grande Torino, e poi da Aldo Bardelli, che era uno dei giornalisti più importanti dell'epoca. È un po' come se oggi la nazionale italiana,
viaggio di fortuna,
sì, venisse allenata da Andrea Agnelli e da Mario Sconcerti, ecco, buttarli un po' così.
Sai che coppia. Allora,
eliminata nel gruppo 3, arrivando seconda con prima la Svezia e terzo il Paraguay. C'era anche l'India nel nostro girone, che però si era ritirata. Perché? Perché l'India il 26 gennaio era diventata una repubblica dello stesso anno, del 50, ottenendo l'indipendenza dalla Gran Bretagna. Tanti momenti storici di una storia di un mondo che andava riassestandosi dopo la guerra. Il presidente degli Stati Uniti d'America il 31 gennaio, Truman, aveva annunciato ufficialmente il programma per lo sviluppo della bomba a idrogeno. Come si riorganizzava il resto del mondo? Nel giorno di San Valentino nasceva l'amore tra l'Unione Sovietica e la Repubblica Popolare Cinese, firmavano infatti un trattato di difesa bilaterale. Questo per dare un po' una panoramica anche politica mondiale di un mondo che si riaffacciava ai mondiali dopo 12 anni d'assenza, causa Seconda Guerra Mondiale appunto.
Aggiungo a tutto questo, Alessandro, che il 25 giugno, il giorno dopo proprio del calcio d'inizio del mondiale del 1950, l'esercito nordcoreano apre il fuoco con le sue artiglierie, dando inizio alla guerra di Corea.
Sì.
Proprio il 25 giugno, il giorno dopo il calcio d'inizio del mondiale in Brasile. La formula la spieghiamo un attimo e poi andiamo alla finale, perché ci sono due cose curiosissime da dire su questa finale. Paolo.
Allora, la formula intanto fu un po' particolare, nel senso che le squadre vennero suddivise in gironcini che però non erano omogenei, nel senso che delle 16 squadre che inizialmente avrebbero dovuto partecipare alla fase finale del mondiale, l'India, la Scozia e la Turchia, per motivi differenti, dettero forfait poco prima della manifestazione. Quindi questi gironi erano sostanzialmente dei gironi da 4 nazionali ciascuno, a parte qualcuno che era costituito, come quello dell'Italia, da 3 nazionali, e uno addirittura fatto soltanto da 2 nazionali, che erano la Bolivia e l'Uruguay.
Detto questo, Francia pure ritirata lì.
Sì, ancora prima. Quindi praticamente la forma che cosa prevedeva? Prevedeva che chi arrivava primo in ciascuno di questi gironi avrebbe fatto un gironcino finale da 5 squadre all'italiana. Quindi praticamente quando parliamo di finale della Coppa del Mondo del 50, in realtà lo facciamo in maniera un po' impropria, perché venne fuori che era la finale perché effettivamente era l'ultima partita tra le squadre che stavano al primo posto, il Brasile, e al secondo l'Uruguay, e quindi in qualche modo era decisiva per le sorti del girone e quindi del mondiale, però tecnicamente non fu una vera e propria finale.
Allora, intanto stanno arrivando messaggi sul calciatore brasiliano preferito dai nostri ascoltatori al 331-8200-213. Tra poco ne leggeremo qualcuno. Qualcuno diciamo che a cui sono anche particolarmente legato e mi incuriosisce anche la scelta di Francesco, ma tra poco lo andremo a dire. Allora, andiamo al 16 luglio del 1950. La finale al Maracanã, che era stato completato proprio in occasione, come ci raccontava Paolo, di quel mondiale. E un Brasile che arrivava con i favori del pronostico, tra l'altro l'Uruguay non aveva disputato nemmeno un grande mondiale, Paolo, no? Leggendo un po' le cronache del momento. Il primo tempo finisce 0-0, nel secondo tempo va in vantaggio il Brasile, quindi sembrava tutto procedere in quella direzione, Paolo, no? Quindi nel dare la vittoria al Brasile, e poi c'è la risposta dell'Uruguay, giusto?
Sì, diciamo che i brasiliani erano giorni che aspettavano questa partita, sostanzialmente loro si aspettavano di vincerlo questo mondiale, quindi avevano preparato tutta una serie di caroselli, tourbillon.
Si preparava il carnevale addirittura, il carnevale,
sì,
pronto il carnevale da festeggiare a luglio.
Esattamente, e quindi potete immaginarvi che cos'era il Maracanã con 200.000 spettatori sugli spalti che urlava, faceva di tutto e quindi fomentava i giocatori a vincere questa partita. D'altro canto ci stavano gli uruguaiani che ovviamente non ci stavano a fare la parte delle vittime sacrificali e quindi andando a spulciare un po' negli archivi, Marco, come tu sai, abbiamo trovato una serie di aneddoti e di frasi. Questa è molto carina di Obdulio Varela, che era il capitano dell'Uruguay, che per cercare di tenere concentrati e calmi i suoi compagni, un attimo prima di uscire dagli spogliatoi, affinché non venissero suggestionati da questa folla incredibile che c'era al Maracanã, disse la famosa frase: "Los da fuera son de palo", cioè quelli là fuori non esistono, non consideriamoli. Facciamo la nostra partita, giochiamo perché abbiamo la possibilità di vincere.
Tra l'altro c'è un aneddoto curioso che vi vado a leggere, proprio del capitano Obdulio Varela, che tra l'altro abbiamo messo anche una foto per ricordare questo capitano dell'Uruguay. Praticamente dopo il primo gol, lui che cosa fa? C'è un'immagine, ancora se avete la possibilità di andare appunto anche su internet, sul web la potete vedere, lui corre velocemente per raccogliere il pallone e piano piano si incammina verso il centrocampo. C'erano 250.000 brasiliani festanti, dice, che dopo urla incessanti di incitamento ora urlavano ebri di gioia dopo quel gol che per loro significava il primo titolo mondiale. Non riuscivo a sentire niente altro che quel boato ininterrotto e festante. Non sentivo neanche le voci dei miei compagni di squadra che con ogni probabilità mi stavano chiedendo cosa stessi facendo. Ci ho messo qualche minuto per arrivare con il pallone in mano verso il centrocampo. Io in realtà volevo solo delle spiegazioni. E qui c'è l'aneddoto particolare. Ero certo al mille per mille che poco prima che Fraisa segnasse il loro gol, uno dei guardalinea aveva alzato la sua bandierina per segnalare un fuorigioco, riabbassandola velocemente un secondo dopo che la palla era entrata. Posso capirlo, poveretto, probabilmente se avesse fatto annullare quel gol lo avrebbero ucciso. Ma io pretendevo delle spiegazioni, come deve fare un capitano. Andai dall'arbitro, dissi a lui e ai giocatori brasiliani che si erano avvicinati incuriositi che c'era fuorigioco. Fuori gioco, ma non mi capivano perché usava una lingua diversa e quindi chiese anche un interprete in quel momento. Lui stava perdendo tempo. Chiese un interprete, come appunto abbiamo detto. A quel punto il rumore del Maracanã calò di intensità, fino a diventare silenzio. Cosa sta succedendo? Perché il gioco non riprende? Si chiedevano i 250.000 sugli spalti. E quell'atmosfera festosa diventò in pochi secondi un brusio sommerso. Improvvisamente mi accorsi che avevo raggiunto il mio scopo: raffreddare gli animi, spegnere quell'entusiasmo incontenibile e contagioso che dalle tribune si sarebbe riversato sul campo. Sulle ali di quell'entusiasmo i brasiliani ci avrebbero distrutti, annichiliti e probabilmente seppelliti dai gol. Adesso qualcosa era cambiato. Non guardate in alto, aveva detto i miei compagni appena prima di scendere in campo. In quel preciso momento sentivo che i miei compagni lo avevano capito. Ora non restava che dimostrarlo. L'Uruguay, con un gol di Schiaffino e poi di Ghigia, ribaltò il risultato, condannando il Brasile ad una sconfitta che fece precipitare un intero paese nella tristezza e nello sconforto. Noi campioni del mondo al Maracanã, calò il silenzio. Poi c'è questo aneddoto, Paolo, che abbiamo trovato della sera della vittoria, Alessandro. Lui che cosa fa? Con un gruppo di giocatori, lui, vanno a bere una birra.
Sì.
Dice, incontrarono solo persone che piangevano. Allora Abdulio Varela, andando a bere una birra, fu in quel momento che il capitano dell'Uruguay rimase colpito. Nel locale tutti stavano piangendo. Sembra una bugia, ma la gente aveva davvero le lacrime agli occhi. D'improvviso vedo entrare un tizio grande e grosso che piangeva disperato, piangeva come un bambino e diceva: Obdulio ci ha fottuti, e piangeva sempre di più. Io lo guardavo e mi faceva pena. Loro avevano preparato il carnevale più bello del mondo per quella sera e se l'erano rovinati. A sentire quel tizio glielo avevo rovinato io. Mi sentivo male. Mi sono accorto che ero amareggiato quanto lui. Sarebbe stato bello vedere quel carnevale, vedere come la gente se la spassava con una cosa così semplice. Noi avevamo rovinato tutto e non avevamo ottenuto niente. Avevamo un titolo, ma cosa importava in confronto a tutta quella tristezza? Capito, Paolo? Alla fine lui era...
Marco, guarda, sono aneddoti che danno veramente la dimensione della personalità devastante, lasciami il termine, di Obdulio Varela, che non a caso, sin da ragazzino, era stato soprannominato El Negro Jefe, il capo nero, perché sì, praticamente aveva questa sorta di alea che lo circondava, che era questa forma di leadership molto naturale, che lui esercitava con una semplicità e anche con un'umiltà, perché poi dopo, sai, quando hai leadership non è detto che la sai esercitare con umiltà. Lui invece questo lo sapeva fare, e questo è anche il motivo per cui quando nel 1996 morì pochi mesi dopo la scomparsa della moglie, nonostante fossero passati tutti quegli anni, gli vennero organizzati funerali di Stato. Quindi una figura dello sport uruguaiano incredibile.
Aggiungo a tutto questo, Alessandro, prego.
Un'altra storia, quella sì, di Moacir Barbosa. Bravissimo. Forse era il più triste di tutti. Lui ha detto sempre: la sentenza più pesante in Brasile è 30 anni, ma la mia prigionia ne è durata ben 50, perché dal 50 poi lui è venuto a mancare nel 2000, ma per 50 anni tutti i brasiliani praticamente lo hanno escluso dalla vita pubblica, e non solo. Lui considerato come capro espiatorio perché intuì come un cross quello che invece poi sarebbe stato il tiro del gol partita di Eghigia. Si aspettava un cross invece di una conclusione in porta, una mezza papera, un momento di mal posizionamento. Però in una finale del mondiale a 11 minuti dal termine, in generale il colpevole identificato era stato lui, Moacir Barbosa.
Tra l'altro nel 1970 addirittura lui racconta che era in un negozio e una mamma insieme al figlio dice: lo vedi quello? È l'uomo che ha fatto piangere tutto il Brasile. E pensate, nel 1993 Mario Zagallo, che aveva vinto la Coppa del Mondo da giocatore nel 1962 da commissario tecnico, all'epoca lavorava con la squadra come assistente di Carlos Alberto Pereira, e lui voleva andare, Moacir Barbosa, a vedere gli allenamenti della nazionale brasiliana. Beh, gli fu impedito di entrare perché era ancora legato il suo nome a quella sconfitta. E come ha detto adesso Alessandro, dice: ho ricevuto la condanna peggiore dei miei primi 30 anni, ma la prigione l'ho scontata nei 50 anni successivi. A chiudere questo aneddoto del 1950 vi facciamo sentire il gol di Chigia in lingua originale.
Chigia devolveu a Julio Pérez, que dá em profundidade ao ponteiro direito. Corre, Chigia! Aproxima-se do gol do Brasil e atira! Gol! Gol do Uruguai! Chigia! Segundo gol do Uruguai!
Avete sentito che silenzio? Lì c'erano
pure del radiocronista.
Cioè, avete sentito il racconto del gol di Ghigia. Allora, siccome abbiamo pochi minuti, ci siamo allungati, però è piaciuta molto, stanno arrivando messaggi che ci fanno anche i complimenti di questa storia che stiamo raccontando. Nel frattempo abbiamo chiesto anche a quale giocatore brasiliano siete maggiormente legati. Ti devo dire, Paolo, stanno uscendo vari nomi, no? Addirittura Miller del Torino degli anni 90, a me piaceva tantissimo, te lo ricordi? Il numero 7, che venne poi in Italia e fece anche lui un bel mondiale prima, mi piaceva tantissimo anche a me. Poi vabbè, c'è Zico come sempre e Ronaldo quello vero, no?
Scrive Pier.
Esatto. Sì. Senti, noi però abbiamo una mini storia, forse veloce ce la facciamo, perché qualche anno dopo, sempre in Brasile, dice: ma questi che fanno? Raccontano le sconfitte del Brasile? C'è una sonora sconfitta sempre in Brasile in un mondiale 2014. Sentiamo un frammento di cronaca, i primi due gol, perché poi c'è una storia legata al secondo gol. Vai.
Calcio d'angolo andato come al solito, Hummels, già due gol in questo campionato del mondo. Pallone sul secondo palo e Germania subito in vantaggio con il solito Thomas Müller, 1-0. Il pallone passa, Toni Kroos si prepara al tiro, c'è una grande conclusione, Müller ancora in area di rigore, la lascia lì, Klose! Miro Klose, 2-0 per la Germania, porta chiusa in faccia al Brasile, record storico di gol nel campionato del mondo per Miro Klose, nessuno mai nella storia come lui!
Nessuno mai nella storia come lui, Paolo!
Vero, vero, praticamente Klose ad oggi è il recordman dei migliori marcatori di sempre della fase finale del mondiale con 16 gol e oltretutto ne ha stabiliti diversi record, ma tra gli altri relativi alla fase finale della Coppa del Mondo detiene a pari merito con Pelé, Seller e Cristiano Ronaldo anche quello di aver segnato in 4 edizioni consecutive della Coppa del Mondo. E poi, ripeto, sempre tra gli innumerevoli record che hanno caratterizzato la sua carriera, Klose ha anche questo, cioè che ogni volta che giocando in nazionale ha segnato, la Germania non ha mai perso, quindi diciamo che faceva dei gol oltre che essere numerosi anche importanti, ecco.
Il nostro cammino invece della nazione italiana non bene nel 50, ma anche qua non è che siamo andati
purtroppo un po' a specchio, nel senso che anche nel 2014 in Brasile, pur avendo cominciato bene perché avevamo battuto l'Inghilterra 2-1, quella era la nazionale di Prandelli che era arrivata seconda agli europei 2 anni prima, giocava un buon calcio, diciamo che c'erano delle aspettative magari non di vincere ma comunque di fare sicuramente una bella figura al mondiale e sicuramente di non fermarsi al primo turno in un girone dove tra gli altri c'era la presenza del Costa Rica, oltre che d'Italia, Inghilterra e Uruguay, e niente, purtroppo invece ci arenammo sugli scogli del primo turno esattamente come nel 50 e questo, Marco, purtroppo è brutto dirlo, ma è stata l'ultima volta che l'Italia si è affacciata alla fase finale di un mondiale, quindi
sì.
È brutto.
Abbiamo due curiosità, la prima è storica, Alessandro.
Storico intanto anche il non avere, cioè l'ultima partecipazione dell'Italia ai mondiali. Il 13 febbraio il Belgio diventa il primo stato al mondo a legalizzare l'eutanasia senza limiti d'età. Ci sono i giochi olimpici invernali a Sochi, se vogliamo parlare di fatti importanti sotto il profilo sportivo. La canonizzazione invece, parliamo anche di Chiesa, di Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II. Viene poi inaugurato il 15 maggio a New York il museo dedicato agli attentati dell'11 settembre del 2001, 13 anni prima.
Bene, io vi faccio sentire proprio in chiusura un servizio giornalistico, l'audio naturalmente, che racconta anche quel momento, perché nel momento di tristezza del Brasile, sempre in Brasile, sentite, c'era chi gioiva.
Lacrime ma non di gioia. Per i brasiliani la disfatta contro la Germania nella semifinale dei mondiali di calcio è stata definita la peggiore vergogna. C'è chi tra i tifosi verde-oro ha lasciato lo stadio alla fine del primo tempo, incurante anche dei soldi sborsati per il biglietto, centinaia di euro.
5-0, tua vergogna, non voglio...
5-0, è davvero imbarazzante, andiamo via. 1-0, ok, 1-1, 2-1, 2-2, ma 5-0 è una vergogna per un paese che ha il calcio nel sangue.
Ciao, il team stava smontato.
La squadra era inesistente, non c'era difesa, non c'era il portiere, era vergognoso. Congratulazioni alla Germania.
Parabéns per l'Alemagne.
Alla periferia di Rio, nella favela di Santa Marta, la gente si era radunata nelle strade per fare il tifo, per sostenere la nazionale di scolari. Ma dopo 5 gol, l'illusione del Brasile in finale era svanita del tutto. La squadra verde-oro non perdeva una gara ufficiale in casa dal 1975 e la cosa peggiore è stata proprio una sconfitta durante la Coppa del Mondo qui in Brasile.
Non si sperava una cosa.
Non ci aspettavamo un risultato così. Certo, il Brasile non aveva una grande squadra, non c'era gioco, difesa, attacco, non c'era centrocampo. È successo quindi quello che è successo. Ora però vogliamo solo tifare contro l'Argentina. L'Argentina non può vincere.
Io giuro che non sto come la tua cara.
Chi piange, chi invece esulta, come nel sud del Brasile, a Blumenau, una città fondata nel 1850 da immigrati tedeschi. Il 30% dei suoi abitanti qui è di origine tedesca. Grande festa dunque per tutta la notte, per la Germania in finale. Quello che ora ci aspettiamo è di riuscire a conquistare la Coppa, dice questo tifoso tedesco, la super sfida. In attesa della finalissima di Brasile 2014, la Germania conta già nuovi tifosi, non solo in patria, ma anche dall'altra parte del mondo.
Hai capito, Paolo? C'era chi festeggiava in Brasile per, insomma, per le origini tedesche, no? Concludo solo, Paolo, dicendo che quella squadra dicono che non era forte, ma c'era Giulio Cesar Trepali, David Luiz, Marcelo, Dante, Mike Conner, Fernandinho, Oscar, Luis Gustavo, Hulk, Fred. Insomma, non malissimo.
Neymar, che mancava in quella partita perché Zuniga gli aveva portato via una vertebra, diciamo.
Sì, sì,
una
insomma,
il Brasile con Neymar era stato un Brasile, poi anche un po' aiutato dai arbitri, sì, nell'andare sì, avanti,
non male, come
aveva eliminato una Colombia straordinaria di James Rodriguez, poi venne a mancare proprio prima di questa gara Neymar e non riuscirono a sopperire la sua assenza, era il condottiero di quella squadra.
Assolutamente. Paolo, ci fermiamo qui come primo appuntamento, naturalmente ti ringraziamo tantissimo, poi ricorderemo anche il tuo libro in uscita, eh? Se vuoi possiamo farlo anche adesso, dimmi tu, non lo so se è possibile o meno.
Guarda, velocemente, uscirà a fine mese, si intitolerà La storia siamo noi, e praticamente è la storia dei mondiali di calcio dal primo, dal 1930 fino all'ultimo disputato in Russia, presentata in maniera un po' particolare, nel senso che ho cercato di puntare soprattutto su tutta una serie di aneddoti che sono un po' anche quelli, ecco, che noi oggi
che stiamo raccontando,
ricordato, esattamente, e soprattutto anche con tutta una serie di testimonianze, di interviste di giocatori che hanno partecipato alla Coppa del Mondo e che nel libro insomma raccontano un po' le loro esperienze, perché i vari Mazzola, Zoff, Kempes, Tardelli, Carnevale, Albertini, Toldo, poi più si va avanti più arriviamo fino anche a Quagliarella per la sfortunata edizione del 2010 in Italia. E poi c'è anche una bella intervista a fine libro col presidente federale Gravina, che cerca di dare un po' le linee guida di quelle che dovrebbero essere i percorsi che dovrebbe fare il nostro calcio per cercare di tornare ad essere importante come era fino a pochi anni fa.
Bene, bene. Paolo, alla prossima, giovedì prossimo, un altro appuntamento di Storie Mondiali. Quindi grazie a Paolo Valenti. A presto, Paolo.
Grazie a voi ragazzi, buona serata.
Ciao. Adesso noi ci fermiamo, Alessandro, tra l'altro stanno ricordando anche altri personaggi dello sport, Ventrone come Ravanelli ad esempio, per quello che ha portato nel calcio, Ravanelli dice, ha rivoluzionato la preparazione nel calcio. Ci fermiamo, break, torniamo con un'intervista ad un amico, a tra poco.